la notorietà mi causa cervical vischer che dura da una quarantina di anni, anche più, e che ha caratterizzato una stagione dell'arte triestina. Quando si deve parlare di pittura contemporanea, la prima frase che viene in mente è: si salvi chi può, perché l'invasione di notizie, la mancanza di filtro sulla rete, sulle televisioni, sulla stampa, eccetera, eccetera, è tale per cui è difficile, non si sa da dove cominciare. Abbiamo scelto Paolo Cervi-Kervischer perché invece con lui si sa da dove cominciare. Si sa da dove cominciare che è un artista che ha caratterizzato una lunga stagione, che sta ancora durando per nostra fortuna e sua, della pittura triestina. La pittura triestina che purtroppo è un po' scomparsa dalla scena a mio giudizio, per la sovrabbondanza delle presenze, la mancanza di selettività delle stesse e quindi la mancanza di riferimento. A Trieste, 50 anni fa, ahimè, la mia antica nascita mi consente di ricordare questo, quando parlavamo di pittura a Trieste e venivano in mente molti nomi, tutti selezionati con rimbalzi nazionali, con mostre all'estero, sia nei paesi a noi vicini che in Europa. Avevamo nomi importanti, da Mascherini a Spazzale, per scendere a quelli con cui ho vissuto vicino, Livio Rosignano per tutti, eccetera, eccetera. Adesso è difficile. Se chiedo ad uno di voi, indicatemi, a parte illustre nostro amico Paolo Cervi, è difficile che voi tirate fuori un nome. Posso suggerirvi qualcuno tra Cogna, ma per voi Giuliano è sconosciuto, un altro giovane, molto giovane, è Morpurgo, per esempio, a 23-24 anni, sono nomi che a voi sono sconosciuti, solo i imperterriti frequentatori di mostre, e tutte anche perché hanno piccoli spazi, hanno costi elevati, e quindi manca questo riferimento culturale a Trieste di una stagione che invece, per non parlare di Sormani eccetera eccetera, era facile individuare la parte eminente della pittura triestina, per non risalire ai primi 50 anni del secolo, che allora si affollano moltissimi, uniti anche alle posizioni letterarie, sia quelle in lingua italiana che Giorgio per tutti, Malvevo, eccetera, no? Per arrivare oggi a Magris ed è facile individuarli oggi. Però dico, quindi siamo di fronte ad un problema. Abbiamo perso il metro di analisi delle valenze e delle pitture. Naturalmente non avrò io la prepotenza o la superbia di arrogarmi il titolo di critico d'arte, non è il mio mestiere, io faccio altro. Sono un frequentatore cinquantennale, anche più, di molte mostre, amico di molti artisti, tra cui tra i più rilevanti il qui presente Paolo, e quindi questo mi ha consentito di farmi un po' l'occhio, di prendere un po' le misure. Adesso però queste misure sono un po' perdute. Dico, se si vuole parlare di arte contemporanea, cominciando da oggi e andando indietro, naturalmente è superato il problema del quadro, quale strumento di comunicazione, la fotografia lo ha ammazzato, quindi si è corsi a alternative che diano sensazioni di novità per essere contemporanee. E naturalmente questa novità, se volete, comincia con Warhol, quindi, per parlare degli americani, passa per Fontana, passa per tutte queste espressioni di forte impatto, ma di poca costruzione pittorica per il nostro vecchio occhio abituato. Per i giovani invece c'è la street art, quella che si che contribuisce anche ad aneggiare alcuni palazzi storici ogni tanto, e che ha fatto bene sia questa amministrazione che quella precedente a destinare un luogo in cui si possono esercitare senza far danni al neoclassico, ai 250 palazzi triestini del neoclassico, o alle dimore importanti, o alterare i connotati della città raffigurazioni che capiscono solo quelli che le disegnano, tutti gli altri no, naturalmente, oppure solo quando prendono una contravvenzione allora spiegano che non è l'ordatura di muri, ma è invece eccetera. Adesso dico, quindi passati dal formale, dalla pittura ottocentesca e quella successiva, quelli che danno conto dell'anima di Trieste, eccetera, comprensibile, comincia la stagione dell'informale, e l'arte contemporanea ha questa caratteristica principale. Poi c'è chi ha scelto nei vari periodi della sua espressione il compromesso come compromesso non rispetto alle esigenze del mercato, ma un compromesso per cogliere tutte le motivazioni che la nostra società in questo momento offre, specialmente accentuate dalla rete, che è un momento, come ho già detto prima, sia di allargamento di conoscenza che di alterazione delle percezioni, che si comincia ad avere difficoltà a capire i criteri di selettività. Ci vuole molto allenamento, molta frequentazione e molta lettura, sport che oggi è molto poco praticato, come sapete, specialmente dalle giovani generazioni, quindi è con rammarico che noto questo. E dicevo che quindi il periodo dell'arte contemporanea si può dire che comincia con forti contrasti di colori, più che la ricerca di un segno, come comincia il nostro Paolo Garvisce, comincia con un dio minore, mi ha ricordato molti anni fa, che adorna ancora la mia casa, comperato eccetera, e poi andato avanti con varie selezioni. Ci sono l'ultima mostra che ha fatto al Lux Credo Art di via Ritmaier, molto comoda perché è molto vicino al mio studio, quindi impiego poco a vederle via Ritmaier, quindi una mostra particolare di quadri di enorme impatto, con molto coraggio, perché difficilmente collocabili. Speriamo che qualche museo si svegli, perché sennò a casa, con le dimensioni che hanno le case nostre, questi bellissimi quadri con forti contrasti coloristici, direi originali, direi unici sul mercato dell'arte oggi, ma non solo triestina, anche italiana. Adesso c'è tutto questo insieme di tecniche pittoriche che si confondono con l'originalità, e magari scelgono la materializzazione con la granulometria, con i carsi, con tutte queste, questa ricerca fanora di spazi, in una presenza triestina. Per caso, come sapete, ho avuto lunga esperienza curatorio del Revoltelle, quindi mi fermavo per strada: avvocato, sono 40 anni che dipingo, signore, deve continuare a dipingere, per cosa vuoi che le dica? Non ho altre strade per poter valorizzare. Sapete che a Trieste dipingono 700 artisti, oltre i 600, così che ci mettiamo d'accordo. E molti di questi, con un approccio sociale più facile, vendono anche. Mentre invece le punte di diamante di quello schieramento, a cui ascrivo anche principalmente Paolo Kervischer, invece magari hanno più fatica, e fatica lui magari tanto non ce l'ha, ma comunque dico, è un impatto paritario in un mercato soffocato dalla mancanza di attenzione verso questi tipi di cultura. Ancora un'altra osservazione prima di cominciare a entrare nel vivo dell'arte di Paolo. Dico, si passa da questo scontro coloristico che cerca di superare la definizione pittorica della riproduzione della natura per i motivi che abbiamo già detto, e quindi e si passa pian piano attraverso i noti, per non parlare di Catalan, per non parlare al sistema seicentesco di stupire. Una volta si usava la poesia per stupire, ora si usa la pittura con le certe di corpo umano, sangue, cose impressionanti. Chi ha visto Mitterrand, chi ha visto altri pittori che si promuovono molto attraverso Corsini a Firenze, Corsetti a Venezia, eccetera, eccetera, e quindi che c'è questa moda dello spostamento dal coloristico impattante al corpo umano sfasciato, ai burattini che pendono, e tutti vengono. Ho visto i dati di alcune Christie's a New York, in cui Catalan, il più noto di questo periodo, prima c'era l'arte povera, c'erano gli stecchetti incrociati, eccetera, eccetera. C'è tutta questa corsa a trovare qualcosa di nuovo, a prescindere dal contenuto e dall'espressione. Quindi c'è una corsa alla novità, che del resto parallelizza, se così si potesse dire, quello che succede in altri ambiti, nell'ambito culturale, nell'ambito politico. Ci sono i titoli che contano. Ormai i giornali vengono letti per titoli, oltre non si va, è scomodo. Affermazioni eclatanti, bisogna fare così, bisogna fare colà, e nessuno dice come, perché il come è faticoso, il come impone un'analisi, un impegno, una lettura, delle prospettive, e si fa fatica, e la fatica è una categoria dell'esistenza contemporanea che tende a dissolversi e viene sostituita con la ripetizione del luogo comune. Quindi siamo nella fase del disegno del corpo umano alterato, facilmente comprensibile, impattante: più sangue c'è, meglio si sta. E per finire, non è recentissimo, con la body art, i saltare per terra, spargere il colore, eccetera, che tanto bene ha preso in giro il Blue Man Group, che abbiamo visto a Rossetti, il silenzio con quelle batterie, a saltare e a fare le boccacce a questi artisti della body art, che ha fatto soldi enormi, perché in America qualunque invenzione è la più banale, si affoga nei petrolieri e quindi riesce a sopravvivere. Ecco, io così solo ho dato alcuni flash per capire in che mare tempestoso ci muoviamo, per dare qualche parere. Quindi chiederei a Paolo come ha cominciato, come ha interpretato gli stili. Voi sapete che sono famosissimi i corpi umani di Paolo, per esempio. È molto prima che fossero di moda, aveva scelto questo modo espressivo, i corpi storti, i bianchi sul rosso, le sfumature oltre delle tende rigate, cioè fatte con le righe, eccetera, eccetera. Ha tutto un progresso che, partendo, se si può dire, per comodo avvio, e dal Dio minore, il triangolo che dava il segno della perfezione, della strattezza, della superiorità, è arrivato attraverso questi percorsi alla pittura odierna, che è sempre nuovo, sempre piacevole, senza essere provocatorio sul nuovo, e conseguenziale invece ad un percorso. Ma è meglio che ve lo spieghi lui. Grazie, Paolo.
Grazie. Grazie, Sergio. Allora, prima di tutto, grazie a voi che siete qui, grazie al professor Guarnieri che mi ha invitato. Ecco, allora, l'inquadratura, diciamo, sull'arte che ha fatto Sergio Paccor è giusta. Vediamo un attimo come sono partito. Allora, intanto i miei maestri, a cui devo tutto. Nino Perizzi, che è stato il primo con cui io ho iniziato a disegnare, e io ho iniziato la meravigliosa scuola del Museo Revoltella, era la scuola di figure del nudo, e devo dire è veramente una grossa perdita, subito polemica immediatamente, una grossa perdita per la città non averla più. Non si è capito in realtà come mai, ma è sparita questa struttura che diciamo permetteva, oltre a essere l'unica struttura importante a Trieste per imparare a dipingere, a disegnare soprattutto, era anche una struttura che aveva una, diciamo, una storia, una dignità, un peso culturale. Diciamo, quando io sono andato dal professor Perizzi, Perizzi era l'artista più importante della città, era
Nino Perizzi,
certo. Era il, come dire, era una garanzia, no? Si passava attraverso Nino Perizzi. E poi la fortuna di aver conosciuto anche il professor Sergio Molesi, col quale subito da quando avevo 18 anni ho cominciato a studiare la storia dell'arte, che mi ha aperto veramente il cervello e la testa. È stato un grandissimo diciamo maestro per quanto riguarda proprio la critica, la capacità di leggere, e ancora adesso io faccio delle conversazioni appunto di arte che partono proprio da cose che ho imparato da lui quando avevo quell'età lì. Poi sono andato a Venezia e a Venezia ho incontrato Emilio Vedova, che è stato il terzo grande maestro. A parte, vabbè, ho avuto anche altri maestri importanti, ma per esempio Fulvio Reuter nella fotografia, e altri adesso non faccio l'elenco, però diciamo questi tre sono stati veramente determinanti. Non si sente niente?
Si sente poco.
Alziamo.
Un po' più vicino.
Si può alzare? Così va bene?
Funzioni proprio il microfono.
Ah, non funziona il microfono? Forse non l'ha acceso.
Facile.
Ah, ecco, sì, adesso. Vabbè. E ditemelo. Avete sentito finora o devo ripetere tutto? Vabbè, ok. Certo, adesso ma anche quello non funzionava.
No, quello funzionava.
Quello funzionava. Allora, velocemente i miei maestri, i tre grandi maestri, Perizzi, Molesi e Vedova. E ho iniziato così. Io mi ricordo che la prima cosa che ho capito è che bisogna far sul serio. Avevo una grossa motivazione per far sul serio, quindi sapevo già che bisogna far fatica, no? Perché niente è regalato, assolutamente, soprattutto in questo campo. Vedova diceva sempre a mia madre, quando mia mamma gli domandava: ma Estero cosa pensa? Diceva: scelto il mestiere più difficile, però non può farne a meno. E questo è appunto, basta. È finita là il discorso, perché la pittura, in effetti, visto che è stato fatto tutto, e soprattutto sono state fatte delle cose straordinarie, perché diciamo la verità, di fronte a Tiziano, di fronte a Giorgione, ma di fronte a chiunque, qualsiasi artista dell'Ottocento, il più scarso dell'Ottocento, vale 100.000 volte dal punto di vista della tecnica e della bravura qualsiasi contemporaneo. No, cioè è impossibile raggiungere certe vette, perché questi lavoravano, intanto imparavano in un altro modo, imparavano praticamente a bottega, quindi non c'era la mediazione attraverso...
ci sono anche i lagrimoni dell'Ottocento, ci sono anche i lagrimoni...
Sì, certo, c'è di tutto, no, sto parlando della tecnica, no? Una tecnica strepitosa, e quindi domandarsi cosa si può fare ancora? Come si può ancora aprire ancora un altro spiraglio? No? Cioè, questa è la grande domanda, perché non è che si deve ripetere quello che è stato fatto, magari sarebbe bellissimo se fosse possibile, no? Se il finale di un'operazione artistica fosse quello di ripetere Caravaggio, sarebbe meraviglioso. Dico: fantastico, mi metto, studio Caravaggio, lo rifaccio uguale. Invece no, purtroppo l'arte prevede questa invenzione, prevede di andare avanti, no? E la motivazione è fondamentale, e a un certo punto arriva come domanda esistenziale, no? Cosa ci sto a fare? No? La domanda appunto degli adolescenti, no? Cosa ci sto a fare? Come mai? Che senso ha la mia esistenza? Che senso può avere la mia vita? No? Allora, io vi vi mostro intanto un'opera dell'86, ma diciamo in quegli anni lì, ancora prima, io ho iniziato a fare questi triangoli arancione, fatti in tanti modi, adesso ho portato qualche immagine, ma insomma ce ne sono di tutti i tipi, e li ho intitolati appunto il Dio, io li ho intitolati il Dio precario. E quella volta tutti mi domandavano: ma cos'è sta precarietà? Cos'è precario? No? Però per me è fondamentale, dove è finita? Qua. È fondamentale il fatto che la precarietà io l'ho legata al contrario, cioè l'ho vissuto, cioè l'ho decisa come un fatto necessario. Quindi ho accettato la precarietà come accettare una specie di deità, no? Non Dio minore, ovviamente, come ha detto giustamente Sergio. E la precarietà, cosa serve la precarietà? Io penso che la precarietà è la fonte di ogni possibilità, no? E quindi la precarietà l'ho voluta mettere in tutti, cioè l'ho voluta mettere nel simbolico. Per esempio, se guardiamo questa telina, ci sono dei fili, ci sono delle cose. Questa tela è attaccata forse bene, forse male, eccetera, no? Dovrebbe sottolineare qualche cosa, senza diventare naturalmente poi una illustrazione, dovrebbe sottolineare qualcosa di questa precarietà, che poi caratterizza praticamente tutta la mia pittura. E quindi diciamo che questo è un primo dato da dire, no? E vuoi farmi qualche domanda?
Sì, dicevo. La precarietà e l'insicurezza e la testimonianza di un mondo esterno che non ha più riferimenti, no? Dalla crisi della cultura occidentale a tutte le vicende che ci caratterizzano. Quindi dico, tu hai preceduto questa fase cogliendo i modi delle espressioni pittoriche per testimoniare di queste sensazioni che ricevevi dall'esterno. E poi purtroppo ci sono avverate e mi pare che salvo qualche invenzione qualsiasi che servirebbe, ci vorrebbe uno step a questa situazione. Potremmo chiedere a Paolo come è passato nelle fasi successive.
Sì. Beh, per esempio, qua c'è un'immagine, non so se spero che si veda abbastanza bene, di una mostra che ho fatto nel 2015 in una chiesa sconsacrata giù in Sebenico. E in questa chiesa sconsacrata ho messo questa pala d'altare, no? Questa pala d'altare che raffigura, non so se si vede bene, ma dovrebbe raffigurare una specie di crocifissione femminile, e tutta la chiesa praticamente è seminata di questi corpi, della precarietà, in effetti, no? Cioè questi lacerti, questi pezzi, eccetera. Adesso io non voglio fare la critica al mio stesso lavoro, però questo è un po' il senso. Qualche cosa che può essere anche ben rappresentata anche da altre opere mie, per esempio questa, queste sono opere purtroppo che non si riescono a vedere perché sono tutte rotolate nel mio studio, perché sono grandi, hanno 3 metri per 3, diciamo, no? Ecco, questo per esempio
che tornassero di moda i castelli, no?
Sì, i castelli, sì, piacerebbe bellissimo, sarebbe fatto scarsi. Castello è il mio sogno. ecco, per esempio, qui penso che sia molto chiaro il discorso, no? Sempre la precarietà. Questo essere qui in mezzo, che forse si riesce a capire, è un torso del Belvedere, rifatto, ridisegnato da me in questa specie di caos in cui ci sono degli elementi naturalistici, ma c'è molto gioco a creare superfici, soprattutto superfici che danno un senso anche di tridimensionalità, pur stando nella pietrezza, no? E qui è chiaro, no? Siamo sempre con questa idea dell'umano e della precarietà dell'umano,
Si diceva, e la tua è anche una pittura di rottura, in che senso? Perché citavi giustamente Caravaggio, per esempio, perché non copiare Caravaggio? C'è il problema del dramma della coppia. La coppia è contenuta nelle dimensioni che è prodotta. Quindi quando tu fai una coppia non interpreti niente, ti dedichi alla stretta camicia, perché sennò alla stretta camicia dell'interpretazione altrui. E dentro di là non ti esprimi, perché c'hai questa compressione, esatto. Compressione perché sennò tutti quanti si dedicherebbero a copiare da Leonardo
fosse interessante, no?
Ecco, quindi questo dramma, allora, questo sforzo che fa Paolo è quello di rompere questo schema a qualunque costo pur di non infilarsi in un cammino già percorso e offrire, come dicevo prima, certo. Qualcosa di nuovo. Qua ci sono i busti, ma certo. Ci sono anche certo. I corpi sdraiati, anche certi eccessivi se vogliamo, ma comunque pur di rompere e di non infilarsi nel canale che la copia o l'imitazione o la ripetizione impone a coloro che si apprestano, perché come ha avuto fortuna quello che ha fatto il primo esempio, tutti quanti si mettono, e purtroppo in giro si vedono molti di questi anche che si dedicano a copiare l'altro, che è la cosa più comoda, più facile. Evidentemente non hanno la percezione della forza che ci vuole per l'originalità, invece che sedersi sulle dimensioni della coppia.
Certo, hanno trovato un'altra motivazione, no? Un altro senso che...
Il mercato potrebbe essere una delle motivazioni, tragiche motivazione, invece sì. Tu hai scelto un'altra strada, naturalmente.
Beh, diciamo, sì, mi sono messo anche contro un po'... diciamo, sì, ma anche l'avanguardia, se vogliamo, no? Perché l'avanguardia, io ovviamente negli anni 80 seguivo tutte le biennali, eccetera, portava veramente a togliere via la pittura. E Vedova mi diceva, tu difendi la pittura, difendi il pennello, mi diceva, no? E mi chiamava Trieste, mi diceva, Trieste, tu difendi il pennello. Ed era questo da fare, che senso aveva andare oltre? Poi è chiaro che io ho fatto anche delle cose oltre, adesso non ho portato ovviamente l'immagine, ma ho fatto un sacco di installazioni, di performance, scavalcamenti,
quel nuovo stile della abbozzo della figura umana dietro una tenda di fili colorati, per esempio, ci deve essere forse,
certo. Qua. Sì, non ho portato le immagini, però sì.
Un'innovazione, sì, è difficilissimo descrivere un quadro senza averlo alle spalle, perché magari la lingua italiana sia ricca, e produrre un'immagine, si può riprodurre la musica, maestro Ennio, eccetera, suonandola, ma invece descrivere un quadro è una fatica difficile.
È una grande fatica, sì.
E quindi per questo motivo occorre avere un qualche riferimento per poter andare avanti a definirlo, no? Questo. Certo. Ma dicevo, questa progressione questo Dio precario o minore che Dio si voglia, per passare all'impatto coloristico forte, per arrivare alla figura umana interpretata sempre in forte contrasto con le varie figure, addirittura come qui vedo adesso adottare delle sculture come manichino messo in mezzo a una complicata situazione.
Sì,
puoi dire.
Sì, sì, che praticamente appunto questo torso del Belvedere che per me rappresenta simbolicamente l'umano oggi, no? Quindi un umano a cui manca la testa, le braccia, le gambe, in qualche modo, no, è chiaro che non è così, ma come metafora di una difficoltà ad operare appunto gli elementi fondamentali dell'umano, no? Questo quadro qua, per esempio, che è sempre un 2 metri per anche più di 2 metri, ma per 1,60 m, è comunque un'esplosione, no? Si vede anche dietro, è quasi un'esplosione di gesti, quindi siamo molto vicini a quello che potrebbe essere la pittura gestuale di Vedova, no? E proprio questi gesti, che anche questi simbolicamente, io li leggo
appunto come tentativi, no? Come gesti, come aneliti, rapidi aneliti. E questo qua si chiama Fidati. Fidati, fidati, è bella domanda, no? Non è così semplice. Però ecco, al di là del contenuto dell'opera, che è interessante forse, eccetera, è quello che la grande difficoltà è riuscire veramente a dare qualche cosa, cioè a dare un'immagine che diventi potente, che diventi forte, che abbia, che si agganci in qualche modo, no? Questa è la grande difficoltà della pittura, perché il contenuto in sé magari lo possiamo rappresentare in tanti modi, no? Però è difficile fare un quadro, è difficile fare un'immagine.
E la difficoltà è vivere a Trieste anche, facendo il pittore. A Trieste si va e non si passa. I gallerista ricordo in questa occasione Eligio Derkar, che ci è mancato qualche giorno fa, Trimbio per tutti, ricorderete, è uno che ha lasciato un segnale nella cultura triestina, è un grande esperto di quadri, un commerciante moderato che non sfruttava gli artisti come avviene in molte altre parti. E poi Trieste ha questo difetto per quelli che operano e dipingono a Trieste, la mancanza di un riferimento esterno. C'erano una volta i gemellaggi, c'erano gli scambi culturali, le trasferte, adesso è diventato impossibile. Questa sovrappiù di comunicazione ti svia dall'individuare qualche percorso per poter saltare oltre Emo Falcone, dico, mi pare.
Certo, però io sono dell'idea, adesso scusa se ti...
No, anzi.
Io sono dell'idea che noi abbiamo veramente ormai, come dire, questo una sorta di, come si potrebbe dire, di provincialismo universale, non so, lo definirei così, provincialismo universale per quanto riguarda
un simbolo,
simbolo. Sì, è un simbolo, però è proprio gioca così, nel senso che cosa sto dicendo? Sto dicendo che siamo praticamente gli artisti locali di tutte le forme, di qualsiasi cosa, sono sempre schiacciati da questa dimensione, no? Che arriva dall'internazionale, quasi che bisognerebbe, no? Essere, dimenticando poi che tutta questa roba è gestita, no? Perché quando parliamo di arte americana, noi parliamo di un centomilionesimo dell'arte americana, cioè parliamo di quella che è gestita dalle strutture che gestiscono l'arte.
Da Castelli in poi,
da Castelli in poi, certo, Triestino. Però, non so, soltanto a New York ci sono 100.000 artisti, 100.000,
e girano,
si ricambiano anche, ma voglio dire, 100.000, e allora cosa facciamo? Basta che arrivino da New York, è sufficiente, oppure basta che arrivino gestiti? Ecco, allora io penso che veramente noi dovremmo ripensare tutta questa cosa qua. Intanto Trieste, appunto, si è comportata da città molto provinciale in generale, no? Rispetto alle arti.
Ma meno di Treviso, sicuro, meno di Padova.
Sicuramente meno di altre che sono ancora peggio, sicuro.
Questa dimensione.
Però io guardo Trieste perché sono qua, e quindi dico, non è possibile, no? Però sì, in effetti veniamo riconosciuti per tutto sommato per una possibilità ancora di essere una città culturale, no? Sicuramente. Però ecco, l'artista serve se è vicino, io sono sicuro che questa è la cosa più importante, perché l'artista in realtà che cos'è? Un uomo come tutti gli altri che sta facendo una cosa che può essere anche importante, interessante, utile, non lo so, però può esserlo. Ma se invece questa cosa viene gestita, che senso ha? No? Come dire, è come se uno dicesse, guarda, devi innamorarti di quella persona perché è quella. Vabbè, ma io mi innamoro di un'altra, cioè perché devo innamorarmi di quella? No? E questa gestione dei nostri gusti,
il mistero della vita è questo.
No, è la gestione dei gusti che è avvenuta, e che con la possibilità adesso che abbiamo di tutti i mezzi di comunicazione, eccetera, diventa sempre più invasiva. Cioè siamo condizionati dai gusti degli altri. E invece io dico, no, ognuno deve avere il suo gusto. dobbiamo riappropriarci di questa dimensione dell'arte, secondo me.
Però i granieristi orientavano anche nei loro interessi, però aiutavano gli artisti ad affermarsi. Adesso questa categoria è quasi sparita, a Trieste è sempre stata molto contenuta come numero di presenza, ma anche a Milano, è mancati i Ferrari, eccetera, eccetera, e quelli che gli stavano vicino, e cominciano, gli artisti non hanno più riferimento, chi garantisce che l'acquisto di un quadro non è buttare i soldi nel pozzo, buttare acqua nel pozzo, ma è investire? Una volta lo facevano i gallieristi, perché nessuno, e non è diffusa questa percezione, conoscenza di mercato dell'arte per cui si possa considerare un quadro un investimento.
Tu vai a finire. Ormai non
è più. No, vi sono certi quadri artisti, ho citato qualcuno prima, fortunati, ma in generale, a parte che oggi investimento sicuro al di là dell'oro non c'è più. Più niente, naturalmente. I quadri una volta erano selezionati e promossi, quindi tu sapevi quando compravi un quadro per 50, male che ti andasse, per 35 e lo rimane, o 30.
I galleristi li compravano, no? Va bene, ma anche di comprarli eventualmente, no? Quindi c'era anche questo, adesso non esiste più, sta poi. Ma io direi che non esiste più la possibilità di fare commercio con, cioè di fare speculazione con l'opera d'arte, non ha nessun senso più. Cioè, diciamo che ci sono i grandi speculatori, ma lì parlavo con uno che se ne intende, mi diceva che bisogna spendere oltre i 100.000 euro per una robina così. Cioè, voglio dire, perché entri praticamente nel mercato delle blue chips, insomma, no? Di quelli che
ci sono le aste.
Le aste, no? Esatto, ma quelli sono una selezione, sono pochissimi.
Sono strettissimo il collo di bottiglia di,
esatto, e poi devono anche garantire qualcosa, per esempio un artista secondo me deve essere assolutamente sganciato dalla possibilità da dover garantire una continuità. Uno può anche fermarsi, dire io adesso non lo faccio per 2 anni, 5 anni, non mi viene più niente, non ho più voglia di farlo.
Ma l'intermediazione,
se entri nel gioco delle galleriste, non lo fai più.
Intermediazione serve, come in tutto.
Comunque serve l'intermediazione, però l'intermediazione adesso è diventata
rara.
Sì, da un lato rara e dall'altra parte impositiva, no? Cioè devi fare, no? Io so, conosco qualcuno che lavora come un impiegato di banca, no? Nel senso che ha i suoi orari, le sue cose.
No? Non ti ricordi che un tempo i compositori affidavano i libretti imponendo tempi atroci? Non ti ricordi che...
Va
benissimo,
no? Sì, no, ma nel senso che per un discorso, diciamo che ci sono due livelli di lettura, no? Secondo me. Quando il gioco è gestito da un mercato, allora tu diventi un operatore del mercato, più o meno bravo. Se invece, diciamo, c'è l'incontro con il committente, lì è diverso, perché è un'altra storia. Io faccio un esempio. Io faccio ritratti, ho fatto ritratti ai poeti, ma faccio ritratti anche alle persone, se uno mi domanda un ritratto io lo faccio. E lo faccio a modo mio, ovviamente, no?
È molto originale.
È un po' originale, forse, sì, un po' particolare, no? Però, però non, come dire, se un gallerista mi dice adesso mi fai un po' di ritratti per una mostra, io dico di no. Per esempio, questo è giusto che passa. Questo è Pierluigi Campello, un ritratto all'acquarello a questo poeta che è morto da pochissimo, che io ho fatto nel 2003, se non sbaglio, ormai 2009, non riesco a leggere la data. Comunque, davanti a lui, io ho fatto tutta una serie di ritratti, ne ho più di 100, andando nelle case di questi poeti.
Questi sono ritratti che trovo originalissimi, peraltro.
Questi sono tutti poeti italiani, anche non solo italiani, no? Che io ho inseguito per molti anni, poi. E sono tutti fatti direttamente in pochissimo tempo con l'acquarello a casa di questi personaggi. Questa invece non c'entra niente, po' un caos qua, no? Dove scusarla, ma queste robe non mi so.
È un artista, no, quindi è fatale che sia così, no?
Se ho fatto di tutto per essere ordinato, giuro, è stato un tentativo.
È il tuo mestiere,
no? È il mio mestiere. Ecco, per esempio, qua mostrano questi ritratti en passant velocemente, che sono proprio estemporanei, no? Ecco, questo è Musapi, fatto a Milano, che poi questi qua sono veramente interessanti, perché sono tutti con le, dietro ci sono le loro poesie che mi hanno scritto loro, mi hanno scritto, sì, questo è stato fatto qua a casa mia, cioè, questi ritratti sono più belli addirittura nel retro, no? Perché sono documentati da questa roba.
Reciproca promozione.
Sì, quasi, nel senso. Sì. E questa forse è la cosa che ci tengo di più, e che ho, diciamo, tra le cose, ecco, funziona. Questo Brands, forse lo conoscete, Ottavio Brands, che è qui a Trieste, è un argentino, che mi ha proprio aiutato all'inizio a trovare i poeti più importanti. E questo, vabbè, questo è un altro tipo di pittura, questo è Giotti, perché sono mosso anche veramente un po' a cercare suggestioni con i nostri poeti, con i nostri... sì, molto con la poesia, cioè, non ho avuto molto con la poesia. Questo è Gianmario Villalta, sono tutti fatti dal vero, con le persone davanti e a casa loro. Questo è Giancarlo Maiorino, il mostro veloce, ma... questo è Tiziano Rossi.
Sono nomi, se si è notate, non tutti conosciuti da noi, e quindi...
Pellegatta, un giovane poeta milanese. Beh, questo è Valentino Zaiken. Lui è morto da poco, un paio d'anni forse, ancora meno. E viveva da profugo, perché lui veniva da Polonia, no? Era un profugo a Roma. Abitava a due passi da Piazza del Popolo in una baracca che non so come, la via Flaminia, non so come era rimasta, e lui viveva da profugo, ma da grandissimo poeta, con grande fascino. E io ho poi tutti i diari che ho, perché ogni volta che andavo a trovarli, poi mi scrivevo tutto quello che mi avevano detto, quindi era un rapporto molto importante. Questo è Jackie Hirschman, l'ultimo della Beat Generation, che è stato mio ospite ogni volta che veniva a Trieste, che poi io, la mamma, cioè la sposa di mio nonno si chiamava Hirschman, neanche fare apposta, proprio. Questo è Coviello, Michelangelo Coviello, questo è Totti Scialoi, adesso non ve li mostro tutti, no? Andiamo velocissimi. E se notate sono tutti diversi, perché non devono, cioè io non devo avere uno stile, ecco, lo stile, non è un qualche cosa che si padroneggia, quindi diciamo che nel fare questi ritratti io mi sintonizzavo più sulla persona che su di me.
Sì, però vedendoli si capisce chi sono, questo sicuro.
Ah sì sì, sono somiglianti, stranamente somiglianti. Questo è Ize Sarajevic, questo è uno di quelli che a me fa impazzire, mi piace di più di tutti forse. Vabbè, adesso andiamo veloci. Guzevic, Matevski, questo è Luciano Erba, Bartolucci, Zanzotto, Luzzi. Luzzi mi ha scritto una roba meravigliosa, una poesia dietro dedicata a me. Insomma, è stato veramente un grosso lavoro, che adesso da un po' di anni non faccio più. Zobec, eccetera, adesso non ve li mostro tutti. Ma per dire... Se uno mi avesse detto adesso facciamo questo, ti faccio una mostra, diventi, ti metto a contratto, fai i ritratti, io avrei detto di no. Perché? Perché no? Perché faccio altro. Non sarò anche presuntuoso, però sento il bisogno di fare altro, no? Di non,
senti,
e anche di trattarli diversamente. Per esempio,
scusa,
questa tecnica qui, per esempio, questo lavoro che vedete qua. Finito, succedi. E quel lavoro lì era è fatto tutto in un altro modo,
non è più un acquarello,
ma è una tecnica mista. Cosa è successo? Non lo so, vabbè, si aprirà.
Sì, volevo dirti una tua esperienza paracommerciale, quella delle tazzine di Illy.
Ah,
che cosa ti ha indotto con il tuo modo di procedere, interessante, eccetera? Ti sei fermato alle tazzine per avere un posto nel penso di no.
No, allora vi racconto la storia delle tazzine, quella interessante. Questa è la prima tazzina, questi sono i disegni preparatori della prima tazzina. Non so se avete presente, la prima tazzina è, vediamo, questa. E la storia è molto semplice. Francesco Illy, con cui io avevo un'amicizia da ragazzo.
Davvero poco noto che vivevi in Svizzera.
Sì, quello che viveva in Svizzera.
No, non conosciuto, di solito.
Sì. E lui si era un po' messo in questa idea di fare qualcosa sulle tazzine nuove che erano state disegnate da Matteo Thun. E Matteo Thun era quello che aveva a che fare poi con gli orologi, ricordate, gli Swatch. E quindi è venuto fuori questa idea di fare qualcosa sulle tazzine con gli artisti, no? E Francesco è venuto a Trieste, è venuto da me, dalla Svizzera proprio, e mi ha chiesto di fare questo lavoro. Che mi ha detto cosa ne pensi? Io ho detto questa è una meraviglia, è l'idea geniale, e quindi siamo partiti con questa roba qua. Questa è la prima tazzina fatta. Io oltretutto ho disegnato anche la struttura su cui poi adesso tutti gli artisti disegnano, che è questa qua. Vedete questa struttura a forma di semicerchio, no?
Di sì. Vaso
questo, no?
Antico.
Ecco. Vediamo qua, si apre. E queste sono appunto disegni preparatori anche per la collezione che ho fatto nel 96 dedicata al basket, quando la Illy aveva la scuola di basket, mi hanno chiesto di fare una collezione, ho fatto 6 tazzine per il basket. Diciamo che è stato questo il motivo, cioè per lanciare, avere un'idea nuova che ha avuto un grandissimo successo, ma all'inizio so che è stata molto dura perché non volevano farle, la Illy non voleva farle.
Chi non beve caffè è limitato.
Avevano un po' paura di fare una roba che no.
Chi non beve caffè è duro.
E invece abbiamo insistito, io e Francesco, e poi c'era anche Fusco, che ha dato una mano a Francesco nella tecnica, e abbiamo insistito e siamo riusciti a realizzarle, e adesso la Illy gode un po' di questo, no? Cioè, diciamo che
ci sono i collezionisti che hanno
sono diventati grossi da quel
sì.
Momento.
No, ma era
un buon caffè, ma non aveva una visibilità
così, no?
Sì. Ecco. Qua una carrellata di lavori nello studio, così qualcosa.
E qualche mostra fuori città?
Quante
a Portogallo ricordo io una bella.
Quante ne vuoi? Adesso le ultime le ho fatte in Svizzera, in Germania, queste le ultime due mostre proprio. L'anno scorso, dove c'è il festival di Wagner, anzi, siamo tornati qua. A Bayreuth ho fatto l'ultima mostra.
Piacere.
Aspetta che vediamo se forse ho un paio di immagini. No, Bayreuth non pare di no. C'è la roba, ma non ce l'ha. Questo è una roba divertente perché questo quadro si trova in una collezione importante messicana, forse è uno dei pochi quadri grandi che sono riuscito a vendere a livello internazionale. È una danza di Matisse rivisitata da me. Io ho fatto un sacco di rivisitazioni della danza. E, se avete presente, sì, purtroppo l'immagine è quella che è, però più o meno si riesce a capire forse. E il lavoro che ho tentato di fare è di inserire il gioco di Mondrian, quindi diciamo la verticalità, i campi colore, eccetera, eccetera, trattati a modo mio, quindi è un altro modo, e accostandoli invece a Matisse, alla gioia di vivere, o comunque alla danza, questa è la danza, no? E quindi da creare una sorta di dialogo. Però rispetto al quadro di Matisse, io ho cercato di appunto ho cambiato il fondo, no? Il dialogo, cioè il fondo non è più naturale, no? Se avete presente il quadro di Matisse, c'è il cielo blu e c'è la terra verde, no? E poi ci sono gli uomini che sono di un buon arancione caldo, un po' terra di Siena, anzi terra di Pozzuoli, quella roba là. E io ho cambiato il fondo mettendo la cultura, se vogliamo, no? Cioè al posto della natura, la cultura. E loro, questi danzatori, che sono praticamente presi quasi uguali, no? dal quadro, sono diventati trasparenti e quindi sono diafani, non hanno più corpo. E questo è chiaramente giocare sui simboli, no?
Tra gli accostamenti che tu ami, mi pare che ami essere accostato per certi aspetti di Egon Schiele, mi pare.
Ah, sì. Ecco, uno dei miei grandi amori.
Riferimenti, sì. senza copiatura, naturalmente, interpretazione di situazioni.
Certo, sì, sì. Beh, cioè, sì, diciamo che il libretto che avete lì è un po' su questa mostra che c'è qua sotto adesso, proprio qua sotto.
Uscendo a sinistra è una nuova agenzia.
C'è un'agenzia che mi hanno chiesto di mettere i quadri e ho messo questa serie qua.
Si può vedere uscendo subito, sì. Sperando che ci sarà per la cosa.
Sì, e volevo mostrare qualcosa, ma mi pare che non ho messo neanche una di queste.
Ma se sei qua sotto.
Ecco. Queste sono.
È un po' tirata in certi quadri, ma si può vedere
senz'altro.
Eccoli qua.
Questo è chiaro che quando io lavoro sull'erotismo lì è una strada particolare, no? Molto così, non so come dire. Però in un momento come adesso, che c'è come una sorta di pruderie di ritorno da un lato, no? Pensate cosa sta succedendo, che addirittura coprono i quadri, cioè in America stanno coprendo i quadri, stanno censurando i Picasso, stanno facendo queste robe qua fuori in testa, e io mi ricollego invece alla grande stagione drammatica, se vogliamo, del primo Novecento, dove Schiele è finito in carcere per oscenità. E quello che è incredibile dell'oggi, no?
Anche Wilde prima, per altri aspetti, sempre c'era.
Sì, diciamo, forse, vabbè, diciamo stare. Sei tu l'avvocato, non so. Comunque, questo è un momento in cui l'erotismo ha lasciato il posto alla pornografia. La pornografia è facilissima, cioè è quotidiana. E l'erotismo invece non esiste, non c'è più. E io ho ripreso il mio grande amore per Schiele e l'ho cercato di attualizzare. Se fate caso, chi conosce bene Schiele, cioè tutti praticamente, Schiele usa la linea e io l'ho tolta. Usa sottolineare aspetti degli occhi, del sesso ovviamente, della bocca, no? Avete presente qua di Schiele, che ti guardano, cioè l'erotismo passa attraverso quel canale lì. E io ho cercato di capovolgere il canale, di fare in modo che queste siano soltanto delle impronte che suggeriscono ma che non mostrano, in cui i dettagli non ci sono, e invece la forza coloristica, questa sì, che non c'è in Schiele, no?
Certo, segnato.
Quindi qualche cosa, diciamo, di un tentativo di riportare in qualche modo al centro quella che è l'erotismo, insomma, no? L'erotismo io lo considero la chiave dell'esistenza, insomma, cioè senza eros.
Beh, è un po' eccessivo, comunque.
Questo è ossessivo. Sì, hai ragione,
fa parte dell'esistenza.
Sì, per fortuna non faccio solo questo, no? Per uno di sbarazzo, questo è l'ossessione. No, no.
Ecco, io interromperei questa prima carrellata, poi concluderemo, per vedere se c'è qualcuno che sia stato provocato da qualche riflessione, da qualche quadro, da qualche situazione riprodotta. chissà, è difficile, ho detto prima che cominciando entrare in questo settore è molto difficile, ci vuole molto allenamento, ma chissà, una curiosità non l'avete così?
Qualche domanda insomma?
Sì, certo.
Scusi, ma Modigliani non ti ha
emozionato? Mamma mia, tantissimo. Sì, sì.
Proprio parlando del loro film.
Certo, certo, assolutamente, Modigliani. Però diciamo che il gioco è molto sottile, no? In Modigliani c'è un erotismo che deriva proprio dalla grazia, se vogliamo, di Botticelli, no? La nascita di Venere di Botticelli, passando poi per il Parmigianino, eccetera, no? Diciamo c'è quel filone lì che è un erotismo storico, tra virgolette, agganciato alla storia. Schiele invece ne fa un taglio, proprio un taglio per il passato.
È raffinato Modigliani anche.
È raffinato, lui è toscano, cioè è di Livorno, ma è un toscano. È lì che parte, no? Da una storia, questo è il punto, no?
Incantavano le patatine con i suoi disegni, ahimè.
Sì. Invece Schiele fa un taglio netto, cioè Schiele incomincia un discorso erotico che poi l'unico precedente è, se vogliamo, di questa portata è in Rodin, che è altrettanto forte, e violento e assoluto. Diciamo che ci sono queste due dimensioni. Sì, perché poi in effetti, se pensiamo bene, non volevo toccare questo punto, no?
Il croato, che mi scusi il nome.
Il croato?
Sì. Non ho croato, no. Il croato, il scultore croato allievo di Rodin, quello che si vede da Zagabria, anche in città. Mi scusi il nome.
Mestrovic. Il croato non capivo.
No, è più importante il consultore.
Sì, Mestrovic, come no, Mestrovic straordinario. Un bellissimo museo a Mestrovic a Zagabria da vedere assolutamente, perché è la sua casa, è una della casa, sì, è una delle case di Mestrovic. No, per dire, no, non volevo perdere questa connessione, perché Rodin si muove all'interno di quello che è la rivoluzione francese, no? Quindi l'impressionismo, diciamo, viene chiamato lo scultore dell'impressionismo, anche se non è proprio rapportabile. E lui inizia attraverso quel giro, alla fine degli anni 70, eccetera, proprio a disegnare l'eros in una maniera violentissima, pornografica, ecco, un eros molto pornografico. E dall'altra parte la secessione viennese invece produce Schiele, quindi c'è qualche cosa nell'aria che faceva funzionare quella cosa lì. E diciamo che io ho ripreso questa roba. Poi, per esempio, ecco, un'altra cosa che ho ripreso è il simbolismo, se vogliamo, di Klimt. Io mescolo un sacco di roba, come avete capito. E quindi nei volti, per esempio, c'è il tentativo di rifarmi a Klimt, al suo simbolismo. E poi c'è la materia e il colore, che poi anche lì è un po' strano perché deriva... Ecco, questo per esempio potrebbe essere un esempio di Eros vissuto, di questo erotismo. Questi sono lavori che io faccio sovrapponendo due immagini, sovrapponendo due corpi, che naturalmente non si vedono, ovviamente, o si vede uno o si vede l'altro, però non è così facile vederli, forse da qualche parte si vedono meglio, forse in questa. Ecco, qui si vedono abbastanza bene, che sono due corpi sovrapposti. Anche qui, qua richiamo un po' la materia anche di Kokoschka, o comunque di questo periodo qua, che sono un po' le nostre radici, insomma.
Domande mi pare che...
No, perché non le fanno.
Bisogna...
Vediamo, per esempio, un quadro come questo. è ispirato ovviamente a Matisse, no? Faccia, la prego.
Volevo chiedere cosa inserire delle parole o anche delle lettere o delle frasi che tu metti
Sì, beh, io adopero moltissimo la scrittura nei quadri, no? Anche questo si vede benissimo, no? Sono queste scritte che praticamente sono come una sorta di è come un espediente che io uso per me, a serve a me, no? Cioè io scrivo delle cose che mi passano per la testa, però le scrivo in una maniera che nessuno possa leggerle, no? Diciamo, queste lettere sono disseminate, invece di seguirle, no? Pari pari, scrivo cose concrete, ma le scrivo in modo che nessuno possa leggere, salvo in alcuni punti, in alcuni momenti in cui è come se mi dimenticassi di questo meccanismo e viene fuori magari una parola, no? Questo è un espediente, quasi una sorta di meditazione nel fare, no? Che mi...
Me volevi di più per un tempo.
E le usavo?
Sì, più le usavi.
Sì, ma adesso sto riprendendo. Infatti c'è un quadro che volevo mostrare, che è l'ultimo che ho fatto, che se lo trovo, che ha proprio questa cosa abbastanza chiara, nel senso che, ecco qua si vede, questo è appena finito, e forse non è neanche finito perché non sono sicuro, ma probabilmente è finito. Diciamo che è finito. È un grande quadro e l'ho chiamato Kenosis. Ne avevo fatto un altro che si chiamava Hybris, no? Hybris, Kenosis sono i due elementi, diciamo. Hybris è la tracotanza dell'uomo, no? E la Kenosis è la vendetta degli dèi, no? Ecco, la vendetta degli dèi è aver rotto i meccanismi della comunicazione, no? Questo è quello che io sento che sta succedendo oggi. Il meccanismo della comunicazione, quindi la scrittura, cioè io scrivo, però quello che ti arriva non è quello che io ho scritto, no? E poi qui ci sono questi elementi che secondo me sono molto precisi, nel senso che sono elementi che sono presi dai solidi platonici che io ho riprodotto fisicamente, tridimensionalmente, e con i quali io mi sono confrontato per rompere qualsiasi tipo di meccanismo di questa, diciamo, di questa armonia originaria delle sfere platoniche, eccetera, no? Quindi la Nemesis per me rappresenta questa mancanza iconica, questa rottura, diciamo, di tutte le cose, però, e quindi della comunicazione, eccetera. Però in qualche modo qua dentro ci sono due elementi che si leggono e che sono forse il punto, cioè tre elementi che si leggono, che sono un po' il punto, il fulcro di questo quadro, no? Adesso non so se volete che ve lo dico, perché lo rivedo, ma non ha forse senso.
Sì, invece.
Ah sì, a questo punto sì.
Senso, no. Sì.
Una è la scritta Kenosis, scritta in greco, perché ovviamente è il mito greco, no? Quindi è giusto, no? Però si intravedono due scritte, una quant e una entanglement, che è scritta in un certo modo e che mi è caduta proprio, non ho potuto fare a meno di scrivere queste due cose. Perché in qualche modo questo lavoro per me rappresenta anche una possibilità, no? Cioè un'uscita dalla dimensione realistica, diciamo, di questa fisica tradizionale, no? La fisica per entrare dentro
la proto.
Questo è il grande punto di domanda, no? Non può essere altro che un tentativo di vedere questa precarietà che si incanala in un altro posto, in un'altra via, non so. Diciamo che io sento questo, ecco. In questo momento io sento questo, cioè sento che attraverso la quantistica qualche cosa di nuovo potrebbe salire fuori.
Ogni ora.
Vero? Ogni ora.
Bene, io non voglio tormentare ancora
il maestro Fischer,
mi pare che abbia...
Che
abbiamo illustrato ampiamente. Ringrazio tutti della loro presenza e segnalo che per quanto compete la sezione delle arti visive, che ti dico, TCA, e sarà una grande vicenda su Mascherini il 26 settembre con la pubblicazione delle sue opere sulle navi. Cioè, c'è un libro che è stato presentato a Monfalcone, ma nel quale lo inseriremo all'interno della storia di Mascherini, della sua presenza e del suo contributo importante anche al Circolo Culturale delle Arti, di cui noi siamo gli eredi in qualche modo, ognuno per il suo piccolo angolo, perché il tempo di Stuparice e di Mascherini è finito, noi interpretiamo quelle indicazioni e cerchiamo di andare avanti. Tante grazie a tutti.
Buonasera. Grazie.
Così diciamo così,
come la scrivi?
No, allora dobbiamo metterci là, dai, mettiamoci là. Okay, no, vediamo, cosa abbiamo?
Allora
togliamoci da qua, diciamo qua, va bene? Qua.